Beh, il fatto è che naturalmente bisognerebbe ormai descrivere un movimento inverso a quello descritto da De Giorgi nel suo libro, cioè non dal post-fordismo al penale, ma dal nuovo penale alla situazione oggi anche nel mondo del lavoro, perché la logica penale si estende ormai come un sistema di trattamento per la formazione vera e propria di un nuovo proletariato che in modo permanente e planetario, direi, deve essere flessibile e precario. Allora io direi che in un contesto del genere non bisogna più aspettarsi molto da un possibile ritorno del welfare, dello Stato assistenziale, tantomeno da un nuovo Keynes o Obama, o qui da noi per dire da un centrosinistra che non a caso è caratterizzato dalle cosiddette larghe intese. E quindi questa nuova esistenza ha già un carattere inquisitoriale ereditato dal sistema giudiziario che in soldoni divide tra buoni e cattivi, cioè tra realizzati e infedeli. E tra servi volontari da premiare o recalcitranti ovviamente da punire. Insomma, è quello che già succede nel mondo della pena, almeno dagli anni Ottanta. Un problema che purtroppo, quest'ultimo, non solo è stato sottovalutato, ma proprio letteralmente ignorato da tutti, con conseguenze oggi sempre più drammatiche per ognuno, anche al di fuori delle galere. Faccio un esempio, un'azienda americana, di cui purtroppo non mi ricordo più il nome, ha invitato i suoi dipendenti a tatuarsi il corpo con il logo aziendale. E io mi chiedo, ma sarebbe interessante sapere cos'è successo a chi ha detto di no, se qualcuno ha detto di no a questa... a questo tatuaggio per dare pubblicità all'azienda ovunque, no? Boh, allora bisogna chiedersi perché succede tutto questo. Ovviamente ho detto già, vabbè, bisogna riformattare una nuova forza lavoro, ma la ragione prima ovviamente è che questa crisi non è più classificabile come crisi di sovrapproduzione tipo quella del 29. È una lotta fra capitalismi, dicevo in quella lettera a cui facevi riferimento, per l'irrisolvibile problema dell'accumulazione, che, come dire, questa crisi non è più ciclica ma sistemica, no? Ossia permanente. C'è un economista inglese, che però insegna negli Stati Uniti, David Harvey, che vi voglio citare, no? Dice Harvey: con accumulazione per espropriazione intendo la continuazione, proliferazione di pratiche di accumulazione che Marx ha descritto come primitive o originarie durante l'ascesa del capitalismo. Queste includono la mercificazione e la privatizzazione della terra e l'espulsione forzata di popolazioni di contadini, la conversione di varie forme di proprietà intellettuale, comune, collettiva, statale, eccetera, in diritti di proprietà privata esclusiva. Prevede ancora la soppressione dei diritti ai beni comuni, la mercificazione della forza lavoro e la soppressione di forme alternative indigene di produzione e consumo, processi coloniali, neocoloniali, imperiali di appropriazione di risorse, comprese le risorse naturali, monetizzazione dello scambio e tassazione, in particolare della terra, la tratta di schiavi che continua in particolare nell'industria del sesso, usura, il debito nazionale e la più devastante di tutte, l'uso del sistema creditizio come mezzo radicale di accumulazione per espropriazione. Ecco, questo è quello che così riassume Harvey, no? Le caratteristiche originarie dell'accumulazione. E io vorrei ricordare quali furono le conseguenze per il vecchio proletariato d'allora, le conseguenze di queste pratiche primitive e originarie del capitalismo nascente. per riformattare anche all'epoca il nuovo proletario, insalariato, il vecchio proletariato precapitalista, insomma. E credo che molti sappiano più o meno cosa furono la caccia alle streghe e l'inquisizione, ma pochi sanno che le dimensioni del massacro furono quelle di un genocidio. Il 90% della popolazione nelle Americhe, se ben ricordo, in pochi decenni. Ecco, dobbiamo in conclusione temere il ritorno di queste pratiche cosiddette originarie, primitive, eccetera, e che del resto direi che sono in nuce sia sul mercato del lavoro e in atto nella giustizia penale. Ovviamente è chiaro che bisognerà aver presente che tutto questo avverrà in forme diverse e sofisticate, però insomma la sorte di gente sotto ricatto, che sono gli immigrati clandestinizzati, sappiamo già cos'è, è un fenomeno mastodontico che, anche se molti si girano la testa dall'altra parte, si sa che dimensioni ha oggi.
Ascolta,
dimmi.
No, vai Vincenzo, chiudi pure e poi ti faccio la domanda.
Insomma, io direi che viviamo già le condizioni di un regime totalitario, perché lo vediamo dal fatto che c'è un attacco che vuole eliminare la differenza tra la sfera pubblica e quella privata, e che cioè vuole trasformare anche il lavoratore in un servo volontario, perché attentando alla realtà interiore dell'individuo, come già succede nelle carceri con il ricatto del premio al posto del diritto di una volta, ecco. E che soluzione c'è, insomma? È difficile dirlo, ma io direi che dovremmo tornare anche noi, per certi aspetti, alle nostre origini, quelle del movimento operaio. Se non vogliamo farci dividere in buoni, ossia servi, e cattivi indemoniati, cioè da buttare via, da questo nuovo welfare della flessibilità precaria permanente, bisognerà tornare ai valori di solidarietà, d'uguaglianza, delle società di mutuo soccorso. Insomma, mutuo soccorso, collaborazione, non vedo altro all'orizzonte, vedo questa direttrice verso la quale lavorare. Ed è per questo, mutuo soccorso, collaborazione, che quindi parlo di non collaborazione, ossia di un argomento che di per sé è non violento nel senso etimologico, cioè che è altro dalla violenza. Perché pur riguardando la coscienza, questo argomento della collaborazione o non collaborazione, non è più un tema che si possa rimandare a un secondo tempo dopo un'ipotetica presa del potere per via democratico-rivoluzionario, e la condizione per agire oggi, nel senso che la politica, se vuole esistere, deve ricostruire il tessuto sociale sbriciolato dalla crisi. Ecco, questo poi era ciò che volevo dirvi, tutto qui.
Allora Vincenzo, mi aggancio proprio, perché poi esattamente così la conseguenza della tua riflessione, quella di dire un tempo si agiva su un tessuto sociale che c'era, oggi tocca ricostruire il tessuto sociale per un agire politico, no?
Sì, non è prima il potere poi una nuova società, adesso cioè è tutto rivoluzionato.
No, ma in qualche maniera c'è questa crescita nelle sì, soggettività, per esempio negli sì, Occupà, in tutte, certo, in Valsusa, certo, tutte quelle situazioni che cercano di ricostruire spazi sociali,
sì,
questo tipo di riflessioni in luce.
Da approfondire, da liberare, perché ovviamente ha molte implicazioni, richiede una riflessione enorme.
Però quello che io ti volevo chiedere, obiettare in qualche misura, è che alla fine sembra un ragionamento che per certi versi si avvita su se stesso, nel senso che cioè come si torna in concreto, come si fa una politica, per esempio, come quella che fu delle società di mutuo soccorso, quindi insomma questa attenzione a costruire collettivamente delle forme di soccorso materiale alle situazioni in difficoltà in un tessuto sociale che non c'è.
Si tratta di riunirsi sulla base politica di, delle varie forme di non collaborazione possibili oggi. Alcune saranno difficili da realizzare, ma bisogna ampliarle queste zone di non collaborazione, perché altrimenti ovviamente sarà quella la pratica da cui potranno nascere, estendersi, elaborarsi queste realtà.
Cioè ricostruire il tessuto sociale a partire da una non collaborazione diffusa.
A ciò che certo tocca a ognuno là dove si trova, perché vabbè, sono, voglio dire, lì dicevo, speriamo che qualcuno non abbia accettato il tatuaggio, ma no? Speriamo che qualcuno rifiuti la logica del premio, perché a quel punto lì si crea una rete di solidarietà che sarà una resistenza alternativa in qualche modo, no? Però se non si parte da questo problema di coscienza ogni volta che sarà un qualche tipo di non collaborazione, non capisco dove si vada a parare, perché in realtà in tutto ciò che oggi devi fare devi collaborare con qualcosa, no? Devi in qualche modo accettare di rinunciare a una parte di te, a umiliarti. Non so, ormai per dire, ho sentito dire che, ecco, si parla dei matrimoni gay, cioè anni fa si parlava di unioni civili per tutti, a prescindere dal fatto che uno dovesse ricorrere a un particolare rito, fosse il matrimonio, eccetera, sì. Eccetera. Cioè, sono tutte riflessioni che ormai richiedono.
Basta dire che il Gay Pride era dedicato alla famiglia quest'anno, per dire, cioè a un elemento omologante anziché a una scelta altra, una scelta come poteva essere. Il Gay Pride aveva la grande chance,
esatto,
di essere una grande.
Volevo fare, sì, esatto, questi due minuscoli esempi, però ci vorrebbero due giornate soltanto di elenchi di esempi possibili che siano la condizione per la costruzione di un tessuto fondato su valori di uguaglianza e solidarietà, ecco, però non credo che possiamo farla oggi. Cioè, mi ha posto una questione che apparentemente è chiara, ma per rispondere insomma ci andrebbe molto spazio, riflessione, tempo, eccetera. Cioè, non credo che possiamo risolverla stamattina, ecco.